sono entrato dentro negli spogliatoi, ho detto: disgraziati, voi mi volete far morire prima. Meno male che ho fatto tutti i controlli coronari e tutto.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Eccoci qui ragazzi, dunque lo avete sentito, c'è il primo verdetto di questa domenica con l'Atalanta che esce definitivamente dalla volata a scudetto. Atalanta che è stata battuta 1-0 in una partita brutta, noiosa, è stata battuta dalla Fiorentina. Fiorentina che ha vinto meritatamente, decide un gol di Ken all'ultimo minuto del primo tempo, gol nato da un errore di Yen. E dunque Atalanta che incassa la seconda sconfitta di fila dopo quella prima della sosta in casa contro l'Inter, resta quota 58 punti, questa sera rischia di finire lontanissima, 9 punti dalla stessa Inter, lontana troppo anche dal Napoli, e soprattutto da oggi deve guardarsi indietro alle spalle, perché in questo momento ha solo 2 punti di vantaggio sul Bologna, 3 punti di vantaggio sulla Juventus, potenzialmente soltanto 4 sulla Lazio, le altre corrono, quelle che vogliono un posto in Champions League, posto che se l'Atalanta non si rimette a correre potrebbero essere doppiato, potrebbero essere 2 i posti a disposizione. Poi vedremo, 18 Inter Udinese, 20 e 45 Napoli Milan. Vi raccontiamo anche la prima Juve ieri che abbiamo visto con Igor Tudor in panchina, vi raccontiamo il Bologna dei miracoli con Vincenzo Italiano, forse l'allenatore più sottovalutato del calcio italiano, e poi abbiamo spazio anche per MotoGP e tennis. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
Fammi salutare anche Xavier Iacobelli, ciao direttore.
Ciao a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Ciao, buon pomeriggio. 800 24 00 24. Se volete intervenire in diretta, vi potete già prenotare anche per dirci che cosa ne pensate, insomma, dei vari temi che sono sul tavolo. Xavier, quella dell'Atalanta è una resa, direi, no?
Beh, più che una resa, direi soprattutto è una sconfitta che deve indurre l'Atalanta a guardarsi le spalle. Perché è evidente che prima l'Inter e poi il Napoli, in ordine cronologico, cercheranno sicuramente di approfittare di questo KO incassato dall'Atalanta fuori casa per la prima volta dopo 7 mesi, il che la dice lunga sulla situazione attuale della formazione di Gasperini, che è apparsa spenta, apparsa demotivata, e francamente credo che in questo momento l'Atalanta e chi la guida debbano concentrarsi sul presente, perché quando poi cominciano i discorsi su chi sarà l'allenatore della prossima stagione, sarebbe bello allenare la nazionale, la Roma, che perché è come la nazionale, eccetera eccetera, tutto quanto la cronaca ci ha raccontato in questi giorni, è chiaro che anche la squadra ovviamente non sia impermeabile a questo stato di cose, e scaturiscono prestazioni come quella odierna, dove ha fatto un tiro in porta l'Atalanta di Gasperini, che ha visto De Ketelaer sfiorare il pareggio, ma sarebbe stato un pareggio immeritato, perché dall'altra parte poi c'era un incontenibile Ken che ha ribadito invece il suo stato di grazia, che già aveva confermato in nazionale con la doppietta alla Germania.
È un po' tutto il 2025 dell'Atalanta, Carlo, no? Che non funziona. Adesso se vuoi ti do anche i numeri. Tutte le competizioni comprese, l'Atalanta ha giocato 16 partite, nel nuovo anno ne ha vinte 4, contro Como, Verona, Empoli. Poi c'è stata la fiammata in casa della Juventus, che aveva in un certo senso illuso tutti, da lì in poi si è spenta la luce.
Sì, no, ma infatti la partita di oggi certifica la mia sensazione ormai da un po', cioè che fosse fittizia la presenza dell'Atalanta in quella corsa lì. Il direttore ha fotografato benissimo la situazione e quali sono, insomma, gli umori all'interno della squadra, perché dopo quell'uscita di Gasperini, questo è il mio ultimo anno, comunque non prolungherò il contratto, se vogliono resto il prossimo solo perché è scritto, eccetera. Da lì e dal caso Lookman, dall'uscita dalla Champions, insomma qualcosa si è sfaldato, e la partita di oggi è stata la fotografia plastica, la rappresentazione plastica di questo, perché la Fiorentina andava al doppio, onestamente. Sì. L'Atalanta è strana, perché dopo 5 minuti capisci già se è dentro una partita o se non c'è, e quindi questo si è capito in maniera abbastanza istantanea.
Sì, ma la Fiorentina non ha dovuto fare una partita straordinaria oggi.
No.
Ha fatto una partita normale.
Sì, un bel normale, perché quando hai Kearney davanti, quando comunque hai una squadra che vedi che sta bene anche fisicamente, è stata una normale buona partita della Fiorentina, con il gol che sto rivedendo ancora adesso, peraltro bellissimo, di Moise Kean. Però è l'Atalanta che non ti ha mai dato l'impressione di dover costringere la Fiorentina a fare qualcosa di eccezionale per batterla. Ha fatto una normale buona partita.
Direttore, non è ovviamente il momento dei bilanci, anche perché l'Atalanta, lo hai detto, si deve guardare alle spalle. Adesso, diciamo, ufficialmente non c'è più solo un posto Champions a disposizione, ma ce ne sono due. Però io ho questa sensazione che questo sia un campionato di grandi rimpianti per l'Atalanta, soprattutto se la spiegazione anche del calo di questo 2025 è quella che hai dato tu, e quindi si è cominciati a pensare al futuro quando c'era ancora un presente da scrivere.
Sì, tra l'altro è un presente ancora da salvaguardare, perché comunque credo che sia all'inizio del campionato anche il più appassionato tifoso atalantino avesse affermato che a 8 giornate dalla fine, perché 8 sono le partite che rimangono all'Atalanta, questa sarebbe stata terza in classifica in piena zona Champions League, credo che non ci avrebbe creduto nessuno. Il problema qual è? Il problema è capire se questa squadra, e io presumo che ci sarà un intervento anche della società, alias dei Percassi, si renderà conto della grande opportunità che quest'anno, come tu hai rimarcato,
è stata buttata via. Sì.
Perché ritrovarsi all'inizio di quest'anno, mi riferisco proprio all'inizio dell'anno solare, prima ancora della partita della semifinale di Supercoppa persa con l'Inter, comunque in una posizione di assoluto privilegio, e in questi 3 mesi dilapidare il patrimonio accumulato, è stato secondo me un errore che l'Atalanta rimpiangerà a lungo. Adesso deve semplicemente, si fa per dire, ma deve sforzarsi di serrare i ranghi e di pensare che queste 8 partite debbano essere lo strumento per riqualificarsi alla Champions League, anche perché vorrei rammentare come estate la società, dati di Transfermarkt ufficialmente, abbia speso 136 milioni di euro.
Perché l'Atalanta quest'anno meritava l'etichetta da grande, e tu hai ragione, se un tifoso dell'Atalanta l'estate scorsa gli avessero detto, però se un tifoso dell'Atalanta a gennaio gli avessero detto che avrebbe perso l'opportunità di giocare fino in fondo per lo scudetto contro Venezia, Torino, Cagliari, senza fare un tiro in porta o quasi a Firenze, insomma come andando fuori col Bruges, eccetera, probabilmente non ci avrebbe creduto allo stesso modo.
Ah, certamente sì, ma sai, qui voglio dire, il problema riguarda evidentemente il fatto che la squadra in questo momento, sottolineo in questo momento, perché sai, Lookman è stato sostituito, ma Lookman ha giocato prima in Ruanda e poi in Nigeria, sì, ed era inevitabile, anzi è stato un miracolo che sia andato in campo dal primo minuto. Retegui non aveva giocato con la nazionale per un infortunio muscolare, è andato in campo dal primo minuto e poi è stato sostituito, come era normale che fosse, perché non aveva le gambe 90 minuti. Quindi c'è tutta una serie di fattori che concorrono a indurre in questo momento l'Atalanta a ricominciare da capo, perché ha detto bene Carlo, dopo i primi 5 minuti capisci già se la squadra sia o non sia in partita. Visto l'andazzo iniziale e la Fiorentina invece dall'altra parte giustamente aveva colto l'opportunità di incrementare di nuovo la sua classifica, perché anche la Fiorentina adesso è in piena bagarra per la Champions League, cioè non è che sia
ma lì stanno correndo tutti
sta correndo la Roma 7 vittorie consecutive, sta correndo il Bologna, quello non ne parliamo nemmeno, vedremo che cosa accadrà con la Lazio, il risultato della Lazio, ma sta correndo anche, voglio dire, il Milan stesso, e vedremo a Napoli cosa succederà questa sera, perché comunque è un Milan che, nonostante le difficoltà che conosciamo, alle spalle prima della sosta si è lasciato 2 vittorie molto importanti e la bagarre è totale adesso.
Sì, anche se l'unica strada che ha il Milan per restare agganciato al treno della Champions è, diciamo, adesso poi alle 18 c'è Inter-Udinese, che non è una partita scontata, però diciamo che è fondamentalmente chiudere la volata a scudetto, perché dovrebbe vincere a Napoli. Aspettate, vi faccio sentire Gasperini, microfoni di DAZN, sta parlando.
Bisogna sempre guardare avanti nella vita, guardare indietro non serve a niente. Noi abbiamo 8 partite da giocare, 5 in casa, e ci giocheremo tutte le nostre carte. Siamo ancora competitivi e davanti a tante squadre, compreso anche oggi che nonostante la sconfitta ci rimane un ottimo margine di vantaggio. È chiaro che dobbiamo cambiare marcia.
Ottimo margine di vantaggio, così l'ha definito Gasperini, microfono di DAZN. Ripeto, 2 punti sul Bologna, 3 sulla Juventus, virtualmente 4 sulla Lazio e poi a cascata tutte le altre. A me non sembra ottimo. Direttore, invece, su quello che dobbiamo ancora vedere in questa domenica della 30ª giornata, Napoli si gioca quasi tutto in 180 minuti, mia impressione. Cioè, in questo snodo sì. Milan-Bologna con l'Inter che fa Udinese e Parma, se riesce a restare più o meno dov'è, poi inizia un campionato nuovo, se prende altro distacco diventa difficile.
Hai detto bene. È così, osservando pragmaticamente la situazione, lo stato di forma e il tasso di difficoltà dei confronti che attendono l'Inter da una parte e il Napoli dall'altra, e il Napoli in queste due partite di campionato si gioca le chance di continuare a contendere all'Inter il titolo. Non ci sono dubbi. Per quanto riguarda invece, facendo un passo indietro, sì, è vero che l'Atalanta ha 5 partite in casa e 3 fuori casa, ma in casa non vince il 22 dicembre.
Sì, ma poi basta guardare, insomma, il calendario è terribile da questo punto di vista. Lazio-Bologna in casa e la trasferta a San Siro col Milan sono le prossime tre. O la squadra reagisce o rischi fra 20 giorni, esatto, Carlo, no? di trovarti a raccontare una storia diversa.
Ragazzi, ma anche i tifosi dell'Atalanta, certamente, se il discorso in astratto è quello che hai fatto tu, no? che faceva Sevilla, non ricordo. Cioè, comunque è in una grande posizione di classifica, però il fatto è che l'Atalanta non è più l'Atalanta nel 2025, soprattutto negli ultimi 3 mesi, salvo la partita di Torino e qualche spot. Quindi se l'Atalanta non è più l'Atalanta e si è sciolta, è a fine ciclo, quello che volete voi, diventano complicate le partite in casa, il calendario che è difficile, quelle altre che volano, e quindi non mi sembra più tutto così scontato e così certo e così sicuro. Quanto al Napoli non ha alternative, no? Cioè deve superare l'ostacolo Milan, le ultime 7 sono uno splendido calendario, deve rimanere in scia all'Inter, insieme all'Inter, a braccetto dell'Inter, che poi avrà a partire dal derby di mercoledì dopo l'Udinese l'inferno, e quindi il Napoli deve stare lì. Non deve perdere punti.
Sì, guarda, la partita di stasera tra Napoli e Milan è meravigliosa. Il segno X non serve a nessuno. Cioè, il segno X, certo, a meno di notizie clamorose tra poco più di mezz'ora da San Siro, non serve a nessuno. Per chiudere, Xavier, mi dici la tua sulla prima Juve di Juric che hai visto ieri?
È tornata la Juventus che ha nel DNA un solo obiettivo: vincere. E sapeva benissimo Tudor, e lo sapeva anche la squadra, che era proibito, quanto fosse proibito sbagliare contro il Genoa. Ovviamente attendiamo le controprove, ma la Juventus è in piena bagarre per qualificarsi in Champions League, cioè come.
Grazie Xavier, ciao.
Ciao, grazie, direttore, a voi, buon pomeriggio.
Allora adesso parliamo dell'Inter.
Adesso ci saranno gli ultimi 3 mesi, ogni 3 giorni avremo partite durissime sia in Italia che in Europa, ma volevamo essere in questa situazione alla fine di marzo con l'ultima sosta ad aprile a giocarci tutto, e quindi ce la giocheremo con tantissimo entusiasmo e voglia di far bene.
Questo Inzaghi di qualche giorno fa, perché Inzaghi ieri ha vissuto in silenzio la vigilia. Maurizio Pizzoferrato, collega di Area, ciao Maurizio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, vogliamo partire dalle formazioni di Inter Udinese. L'Inter gioca con Sommer in porta, di Taremi che manca, vi abbiamo già detto, fermato da un affaticamento muscolare. I tre in difesa sono Pavara, Acerbi e Carlos Augusto. A centrocampo gli esterni Darmian e Di Marco. In mezzo Frattesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan. Davanti con Thuram, perché manca anche Lautaro Martinez, c'è Arnautovic. L'Udinese risponde con Okoye in porta, Christensen, Bijol e Solet, i tre della difesa. I 5 di centrocampo da destra a sinistra sono Eizibue, Attà, Castro, Lovric, Camara, e poi ci sono Ekellenkamp e Lucca, quindi 3-5-1-1, quello schierato da Runjic. Maurizio, il risultato dell'Atalanta aumenta se possibile il carico sulla partita che inizia alle 18 a San Siro.
Beh, è chiaro che l'Inter ha la grossa possibilità di dare una spallata ancora più forte di quella data prima della sosta, no? Vincendo a Bergamo con l'Atalanta, perché se dovesse battere l'Udinese può aspettare con relativa serenità un Napoli-Milan che non può essere scontato in partenza, no? Il risultato della gara potrebbe succedere veramente di tutto. Però da quanto abbiamo capito anche vedendo le formazioni in campo, è un Inter che dovrà superare delle difficoltà relative alle assenze. Sono quasi tutte assenze pesanti, quelle per infortunio, quella per squalifica, parlo di Bastoni, anche quella per scelta di Inzaghi, che tiene in panchina un pezzo da 90 come Barella, grossa occasione per Frattesi. Darmian e Di Marco rientrano, quindi l'emorragia sugli esterni viene, nonostante l'assenza di Dumfries, che se viene ammortizzata, e Darmian oggi sarà anche il capitano dell'Inter in questa partita. Per questo straordinario giocatore, troppo poco pubblicizzato, è un grande onore, penso.
Un coltellino svizzero, secondo me, dentro la rosa dell'Inter, no?
Esatto. Detto questo, l'Udinese è la classica squadra che può rompere le scatole perché non ha niente da perdere, ormai è ampiamente salva. Certo, mancherà Toven, che è il suo giocatore più tecnico, e a me in certe movenze, dirò una bestemmia, mi ricorda Modric, Toven, quando si muove. Però è una squadra molto fisica. È vero che dopo tanti risultati positivi è scivolata in casa con il Verona, però insomma l'Inter deve far sua la partita, anche perché San Siro questa sera, anche per l'evento per l'Inter Club, sarà esaurito, quindi ci sono tutti gli ingredienti.
C'è tutto il contesto.
Esatto.
Sì, poi non c'è granché da pensare al derby, no Carlo? C'è un minimo di turnover, ma insomma proprio un minimo.
No, ma sarebbe folle pensare al derby, Giovanni, cioè la partita è quella di oggi, il derby di Coppa Italia è semmai una, non ti dico una scocciatura, ma qualcosa di potenzialmente pericoloso per minare certi equilibri, certe certezze, certi fastidi che l'Inter può avere in caso di nuova sconfitta, ma la partita è certamente quella di oggi. Quella di oggi contro un Udinese che ha una caratteristica importante, e cioè è una squadra che ha un telaio bello robusto, cioè è una squadra molto, molto fisica.
Sì, una scocca
solida. E quindi una scocca solida, sarà un bel test per l'Inter in prospettiva delle altre gare importanti che l'aspettano, che sono oltre il derby.
Sì, il rischio di farsi magari un po' male, cioè io guardando prima Fiorentina-Atalanta devo dire, ho anche fatto il pensiero che siamo nelle prime giornate veramente primaverili, non so Maurizio, no? Adesso per carità, insomma, non siamo ancora a quando il caldo si può far sentire, ma magari ti può venire un po' quella pigrizia.
Già il fatto che abbiano dormito un'ora in meno può essere un piccolo fattore per tutte le squadre. Scherzi a parte, sì, però sono tutte le incognite, che poi non sono incognite perché arrivano in ogni stagione. Tornando all'Inter, può darsi anche che questo fatto di non enfatizzare, no, come fanno magari altri, le assenze, è perché vogliono responsabilizzare al massimo, Inzaghi vuole responsabilizzare al massimo chi è chiamato a giocare, no? Quindi saranno importanti i presenti più che gli assenti, e questo può essere anche una buona chiave di lettura per tentare, come farà l'Inter, di avere le mani in pasta su tutto, con il grande rischio che a fine stagione ci siano
zero titoli
di murignana memoria. Però il fatto anche comunque di crederci sempre, di stare sempre sul pezzo, può essere giusto per avere l'adrenalina necessaria per poi alla fine chissà portare a casa qualcosa per l'Inter.
Poi Simone Inzaghi è uomo di mondo, sa che se alla fine fossero zero titoli gli verrebbe rinfacciato tutto, no? Il percorso viene dimenticato facilmente. Riccardo da Bologna, 800 24 00 24. Riccardo.
Sì, buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione.
Grazie, vai.
Stiamo tornando dal Juventus Stadium da ieri sera, partita mediocre.
E dove abiti? Perdonami, perché Torino-Bologna sono un paio d'ore.
No, però ci siamo fermati io e mio figlio a festeggiare la vittoria.
Sì.
Allora direi partita mediocre, contentissimo dell'esonero di Motta perché il Santone non lo poteva fare alla Juventus, gli unici che hanno cambiato il gioco del calcio, come ho sentito da alcuni colleghi, possono essere considerati solo Sacchi e Guardiola, quindi gli esperimenti, i giocatori fuori ruolo, doveva essere cacciato a casa subito dopo l'Emoli almeno, però vorrei chiedere una vostra considerazione sulla qualità dei giocatori della Juventus. Io penso che comunque ci siano tante responsabilità anche dei dirigenti, perché pensare di continuare a giocare con dei piedi mezzi storti come quelli di McKinney, che i due nuovi difensori Veiga e tante altre persone che sono, giocare con Milik rotto per
Milik non contarlo, ma a me però, Riccardo, non sembra ci siano tutti questi piedi storti nella Juve,
pensiamo che l'anno scorso
mi sembrano Locatelli... assemblati male, mettiamola così, mi sembrano assemblati male.
D'accordo, però non c'è un gioco basato sulla qualità della tecnica, è assolutamente, anche in questo caso con i giocatori che avrà, sulla forza e sulla grinta. Però
sì, adesso ti rispondiamo, Riccardo. Intanto sentiamo Simone Inzaghi, i microfoni di Sky a mezz'ora da Inter
Udinese. Una partita importante contro una squadra di valore che abbiamo già incontrata due volte e tutte e due le volte ci ha creato delle difficoltà, e sarà così anche stasera.
Possiamo parlare delle scelte? Anche per capire come ragionerà da qui in avanti. Volete proseguire in tutte le competizioni? Questo vuol dire che come effettuerà la scelta sui titolari? Per esempio oggi cosa chiede ad Arnautovic in attacco con Thuram e come li ruoterà da qui in avanti?
Ma si devono fare le scelte. Adesso chiaramente siamo concentrati sull'Udinese. Noi sappiamo che avremo nove partite da qui in 28 giorni, quindi sarà difficile. Oggi ho fatto delle scelte per la partita di oggi, sapendo che Barella e Bastoni arrivavano da due partite di 90 minuti con la propria nazionale, quindi di volta in volta bisogna fare delle scelte. In più abbiamo diverse assenze, le rotazioni insomma in questo momento sono un po' risicate.
Allora, questo Inzaghi, Bastoni ovviamente è squalificato, e no, sulla Juventus io credo, voglio sentire cosa ne pensate voi, Carlo e Maurizio, la rosa della Juventus non ha poca qualità, è mal assemblata, e poi sulla Juve di ieri sarebbe stato ingeneroso chiedere dopo due allenamenti a Tudor di far vedere qualcosa in più, certo, di quello che ha fatto. Vai Carlo.
No, ma certo, guarda, ieri la Juventus ha fatto innanzitutto era logica la formazione messa in campo, la posizione dei giocatori, anche gli stessi cambi sono stati frutto della logica, e questo ha aiutato a capire un po' meglio certi giocatori, ad esempio Yıldız, il momento di certi giocatori. È chiaro che è da recuperare Kop Miners, è chiaro che è da recuperare Cambiasso, insomma ci sono margini di manovra, di miglioramento. Poi si sono assemblati male, non so, intanto una Juventus che aveva una faccia diversa, una pelle diversa, e io credo che, l'ha detto prima, mi sembra Savia Iacobelli, era molto più simile a se stessa come atteggiamento e come urgenza di arrivare ad una vittoria che poi è arrivata.
Maurizio?
Ma io penso che si vedrà domenica sera all'Olimpico a Roma, in questa sfida molto importante, la Juventus di Tudor, la prima Juventus di Tudor. Ieri si è vista una Juventus messa in campo con un po' di logica, una partita equilibrata decisa dalla giocata di un campione, e la notizia che è una non notizia, secondo me, che anche nel calcio degli schemi, delle cose, alla fine i campioni devono stare in campo, non in panchina. Yıldız è un potenziale giovanissimo campione. Detto questo, la Juventus secondo me non è stata più con Thiago Motta la Juventus intesa anche come società, come DNA. Andare a Torino non faceva più paura a nessuno, solamente con l'Inter hanno sfoderato la prova d'orgoglio da Juventus a Torino, perché sentono quella partita in maniera particolare. L'Inter va, anche l'Inter più forte, va a Torino sempre con un certo timore reverenziale, perché questa è la storia del calcio, e sono i DNA delle squadre. La Juventus lo ha stravolto, secondo me, proprio a partire dalla società, e quindi è diventata una squadra non più così competitiva come negli altri anni. Detto questo, l'aggiunta di un allenatore che sarà bravo, perché Diego Motta comunque è bravo, sì, ma che non c'entrava niente con quella, con quella pelle, insomma.
Ha fatto tutto Danilo in due parole, Maurizio, no? Progetti fantasiosi, grazie, arrivederci. Progetti fantasiosi, questa è stata, esatto, la stagione della Juve. Va bene, ci dobbiamo fermare qui. Ciao Maurizio, grazie, buona partita e buon lavoro.
Buon lavoro.
Alle 18 Inter Udinese, vi abbiamo dato le formazioni ufficiali, vi ricordiamo anche che l'arbitro è Chiffi, mentre al VAR ci saranno Paterna e Pezzuto. Noi ci fermiamo per un paio di minuti, quando torniamo apriamo il capitolo dedicato proprio alla Juventus.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Partita strameritata, magari 2-0, è più giusto, ecco. Era importante da tutti i punti di vista partire con la vittoria, per ambiente, per coraggio, per giocatori, no? Penso che tanti hanno fatto una bella gara. A me mi piacerebbe che noi andiamo forte 90 minuti, che ogni volta palla va avanti, va, no? Però non si può in tre giorni, ecco.
E che cosa ha portato invece Tudor in questi pochi giorni di lavoro?
Solo un po' nuova energia.
È così, energia?
Attaccamento alla maglia, credo che è quello che dobbiamo fare. Ora abbiamo fatto una partita, abbiamo vinto, bisogna rimanere umili, lavorare bene, concentrati. Io credo che siamo un gruppo per bene, un gruppo sano.
Ho trovato ragazzi per bene, Spellatori è buono, ragazzi giovani. Io ho dato tutto, cioè sono a disposizione per tutto, ho detto che mi possono chiamare 24/7, qualsiasi cosa, poi quando andiamo là in allenamento, quella ora, ora 20, ora mezzo, ora 45, o 2, bisogna che non si sente una mosca.
Allora, questo è quello che resta a parole della prima Juventus di Igor Tudor ieri, l'1-0 sul Genoa che ha riportato i bianconeri al quinto posto, meno uno dal Bologna che nel frattempo sempre di corto muso aveva vinto a Venezia, poi di corto muso ha vinto anche la Roma che si è piazzata a meno 3 e domenica prossima c'è Roma-Juventus, poi di corto muso ha vinto la Fiorentina. Vediamo questa sera Napoli-Milan e vediamo domani Lazio-Torino, questo per dire che alle spalle delle prime due corrono tutte, Atalanta a parte. Guido Vacciago, ciao.
Ciao Guido.
Ciao.
Buongiorno.
Cercando di capire, sì, se c'erano dei riferimenti con Born Sleepy di Trainspotting sul tipo scegli la vita, quindi la Juve di Tudor sceglie la vita, una roba di questo genere.
Li hai trovati?
Subliminali con la colonna sonora.
Li hai trovati o no i riferimenti?
No, boh, non lo so. Beh, diciamo che sì, la Juve di ieri non è stata una Juve che ha catturato l'occhio, non è una Juve che ha esaltato, però è una Juve che ha scelto una vita più normale, più logica, più di buon senso. Tra le cose che sono risbocciate, che si erano un po' offuscate nell'ultimo tempo, c'è questo Ildiz, quindi sì, insomma, c'erano dei riferimenti, come sì, al solito ottima colonna sonora.
Certo, è abbastanza un paradosso che Thiago Motta si sia giocato alla panchina della Juventus nelle ultime settimane quasi sempre senza Ildiz, no?
Abbastanza un paradosso, ma fa parte secondo me della confusione che Motta ha avuto negli ultimi tempi, cioè nell'inseguire la sua idea di calcio e nell'inseguire non lo so, la sua idea di gerarchia all'interno dello spogliatoio, ha fatto delle scelte che spesso sono state poco comprensibili. Io sono convinto che la squadra per esempio non abbia mai giocato contro Motta, ma che semplicemente non lo capisse e che Motta, certo, non si facesse capire, certo, che a un certo punto il rapporto tra la squadra e Motta si era attorcigliato intorno a queste incomprensioni e non se ne poteva più uscire. Io non credo che Motta a un certo punto non stimasse più Yıldız, non credo fosse una scelta razionale. È che evidentemente in quel momento Motta vedeva quelle cose lì, che vedeva delle cose che noi non vedevamo evidentemente, ma che non vedevano neanche i giocatori e che soprattutto non vedevano gli avversari che passeggiavano sulla Juve.
Vedevano
quindi
benissimo.
Ecco, questo era
niente,
la cosa.
Guido, quindi, onestamente nessuno ha mai capito niente, no? Io l'altro giorno parlavamo insieme, ti dicevo, gli juventini a questo punto chiedono normalità all'allenatore, chiedono gerarchie precise, cose che queste due non, con Motta non ci sono mai avute, chiedono anche attenzione al capitale sociale, altra cosa che ieri si è vista, insomma, perché il capitale sociale, quel valore immateriale, si è abbassato, si è depauperato, e questo non è un peccato da poco, cioè non è un peccatuccio da niente. Insomma, si tratta di ridare una forma alla Juventus e una sostanza anche ai giocatori che valgono dei soldi, anche se verranno messi sul mercato.
Sono d'accordo, ma facci caso, due giorni fa abbiamo assistito alla decisione della proprietà di mettere 15 milioni di euro a difesa del patrimonio netto e abbiamo assistito alla disponibilità, all'ufficializzazione della disponibilità di arrivare a 110 milioni. Secondo me non è una cifra casuale, o meglio, intanto c'è un limite tecnico oltre al quale sarebbe stato un aumento di capitale da fare in maniera più canonica. Questo è un aumento di capitale diverso, più veloce, quindi il limite è quello. Ma la cifra di 110 in qualche modo è la cifra che corrisponde alla perdita di soldi in caso di mancata qualificazione Champions. Io credo che la proprietà voglia tutelare proprio il patrimonio tecnico, cioè si è scritto e detto negli ultimi tempi molte volte che la Juventus avrebbe dovuto vendere dei campioni, e nella fattispecie si è fatto il nome di Yıldız, guarda caso, qualora non fosse arrivata quarta. Ecco, io credo che questo sia un modo, comunque fosse un modo sbagliato di cercare di proseguire la strada per la sostenibilità, perché se la sostenibilità è vendere i gioielli di famiglia, poi i gioielli di famiglia prima o poi finiscono.
Sì.
E quindi secondo me quei 110 sono un po' a tutela del patrimonio tecnico, e quindi quasi per dare tempo a Tudor in queste partite e poi a chi verrà dopo Tudor, o magari Tudor stesso, di provare a ricostruire intorno a
furia
giocatori.
Di provare prima o poi, no, io ne discendono due ragionamenti. La prima, mi fanno sorridere i tifosi della Juventus, e ci sono, non solo sui social, che si lamentano della proprietà, pensano che sia troppo distante, poco attenta, poco empatica, poco tifosa. E la seconda riflessione è che quello che è accaduto questa settimana ha in un certo senso però anche fatto cadere il terzo e ultimo pilastro della narrazione di questi 9 mesi tragici dal punto di vista, secondo me, di come è stata raccontata l'anno zero della Juventus, e cioè che Madama la Marchesa, anche dal punto di vista dei conti, andasse tutto benissimo. Il problema è che se tu fai grandissimi investimenti come ha fatto la Juve la scorsa estate a gennaio e poi il campo ti restituisce risultati diversi, i grossi investimenti diventano un grosso problema, che è più o meno quello che rischia di accadere alla Juve di questo periodo. Andiamo sul campo, mi dici cosa pensi di un paio di scelte. La prima è se Tudor debba preferire mollare con Miners nell'immediato piuttosto che insistere, giusto per evitare di ripetere gli errori fatti da Thiago Motta.
Io sono sempre stato un sostenitore del fatto che Kop Miners andasse fermato perché recuperasse tutto, testa e magari anche un po' di gambe, e credo che Tudor per la prima volta abbia fatto un discorso ancora una volta di puro buonsenso nel dopopartita, senza nascondere il fatto che Kop Miners non è quello che eravamo abituati a vedere e che quindi bisogna aspettarlo. Ma che poi è un
quindi
discorso
non te lo aspetti a Roma domenica, perché domenica è una partita decisiva di altro peso rispetto a Juve Genoa.
Mancano 6 giorni di allenamento, diciamo che non mi stupirebbe vederlo fuori, però non credo che insomma ci sia tempo per decidere, però non mi stupirebbe vederlo fuori, per esempio magari entrare a partita in corso, ecco, comunque credo che Tudor abbia centrato il problema, che poi non era, voglio dire, la fusione a freddo, era chiaro che Pioneers avesse bisogno di ritrovare un po' se stesso, e che frullarlo continuamente, mandarlo in campo, peraltro in ruoli sempre costantemente diversi, non era il modo migliore per farlo, per fargli ritrovare un po' di fiducia, per fargli trovare un po' di equilibrio. Motta non l'ha mai ammesso, il primo colpo Tudor l'ha messo, facile per Tudor, nel senso che, voglio dire, è arrivato,
arrivi con 9 mesi di esperienza alle spalle, no?
Esatto, però insomma intanto l'ha detto, meno male.
Sì, è un passo avanti. Carlo, invece a Roma ti aspetti Vlahovic o Kolomoani? Che mi sembra facciano la gara tutti e due a far rimpiangere l'altro, quello che non gioca.
Gio, anche lì voglio essere abbastanza didascalico. Mi aspetto Vlahovic perché Vlahovic è il giocatore da recuperare se vuoi metterlo sul mercato, voglio essere brutale. Kolomoani è un giocatore in prestito e quindi credo che Tudor giustamente e saggiamente faccia anche di questi pensieri. Poi a me Vlahovic ieri non è dispiaciuto, e poi credo anche che non sia impossibile vederli insieme, dato che sono giocatori con caratteristiche differenti, quindi sì. Io credo che Vlahovic le giocherà praticamente sempre da qui alla fine, e manca tanto, 9 partite più il mondiale per club. Abbiamo parlato venerdì del valore che ha il mondiale per club, soprattutto economico.
Sì, non è dispiaciuto Guido Vlahovic, e poi sul piano sicuramente dell'approccio, finalmente era con la testa attaccata, ma questo è anche comprensibile, poi col pallone ha sempre un po' litigato,
Sì, infatti io non l'ho apprezzato così tanto. Sì, forse l'approccio sì, gli ho visto sbagliare delle cose, gli ho visto appunto litigare un po' col pallone, sì, a volte. Però credo che Vlahovic, lo abbiamo detto mille volte, ma perché è una verità, abbia anche un funzionamento psicologico complesso, e che quindi in questo caso, al contrario di Kop Miners, che magari ha bisogno di una pausa, Vlahovic, che è stato, ricordiamoci, per lunghi mesi a guardare, abbia bisogno di ritrovare il campo e di ritrovare la fiducia, di sentire la fiducia dietro di sé. Se dopo una partita come quella di ieri lo togli alla prossima, più o meno ricommetti gli errori che ha fatto Motta con molti giocatori, quindi di continuità credo che Tudor gliela dia a Vlahovic, sia per quello che hai detto, perché invece Vlahovic è un giocatore che probabilmente verrà messo sul mercato, ma quello per ragioni di contratto, per non perderlo poi a zero, e poi perché secondo me Tudor è convinto che Vlahovic possa dare qualcosa a questa squadra, e tutto sommato non è sbagliato, insomma abbiamo detto tante cose di Vlahovic in questi mesi, sicuramente ci siamo resi conto di averlo sopravvalutato 3 anni fa, però da averlo sopravvalutato a sottovalutarlo, forse bisogna anche lì trovare un equilibrio.
Certo, è pur sempre un ragazzotto da un centinaio di gol in Serie A. Guido, ciao, grazie. Sì.
Ciao, grazie a voi, ciao.
Ti leggiamo domani su Tutto Sport. Allora, noi ci fermiamo, abbiamo ancora un blocco prima del GR delle 18, un blocco che trascorreremo parlando con un amico che di solito non si occupa di calcio, ma che è grande tifoso del Bologna, e quindi parleremo del Bologna dei miracoli di Vincenzo Italiano.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è.
C'era da soffrire, abbiamo sofferto, però la classifica è bella, ce la godiamo, sapendo, come hai detto te, di andare incontro a un calendario tosto. Però tanto aggiungiamo punti alla nostra classifica, che è bella, bellissima, dobbiamo essere bravi a tutelarla. No.
A modo mio. Oh, non ci sarà Pogacar, ma anche il Bologna fa brillare gli occhi a Davide Cassani. Ciao Davide.
Ciao buonasera.
Ciao.
Devo dire che è un Bologna sempre più bello, convincente, vincente. ed è veramente uno spettacolo osservare. Sai, la cosa bella, mi metto lì, guardo la classifica e mi vedo lassù, sì, in cima. Ci vediamo lassù in cima.
Sì, che non ti aspettavi, diciamo la verità, sì, no?
No, sinceramente no. Già l'anno scorso è stato un anno fantastico, addirittura la Champion, quinti. Quest'anno sì, sai, il cambio d'allenatore, va via Zirkz, va via Calafiori. Invece siamo ancora lassù, addirittura quarti, quindi è bello avere un Bologna così.
Io non so come andrà a finire, come tutti noi ovviamente, però penso che questa stagione del Bologna abbia già più contenuti rispetto a quella già straordinaria dell'anno scorso, Davide.
Sì, alla fine sai, quello che conta è la continuità, cioè nel senso che abbiamo cambiato un allenatore, abbiamo cambiato dei giocatori, ma il gioco è restato altissimo, di altissimo livello, e soprattutto i giocatori riescono a dare molto, no? Cioè, come ha detto il presidente Gio Saputo, siamo una famiglia, siamo una grande famiglia. Ecco, io penso che sia questo il segreto del Bologna, no? Che c'è comunque una base, una solidità dove tutti quelli che arrivano riescono a dare il meglio di se stessi.
Esatto.
Che a Bologna è capitato, storicamente Bologna è stata la piazza, no, Carlo, che ha fatto vivere momenti meravigliosi a Baggio, a Signori, sempre stata capace di valorizzare il proprio talento.
Sì, certo, perché è una piazza facile, accogliente, però questa è un'altra storia. L'altro giorno dicevo che quelli che non hanno una società strutturata cambiano spesso allenatore e hanno bisogno di cercare il colpo ad effetto. Quelli che hanno una società strutturata, e il Bologna fa parte di questa categoria, così come l'Atalanta che magari lo cambierà, così come l'Inter, così come il Napoli, vedi che scelgono degli allenatori funzionali alla loro struttura e le cose funzionano. Ma volevo chiedere a Davide, che magari ha più contezza di me, ma è più bello da vedere il Bologna di quest'anno o quello dell'anno scorso, Davide, secondo te?
Ma sai, io mi sono divertito l'anno scorso e mi sto divertendo quest'anno. La cosa è questa, che comunque l'anno scorso sembrava di vivere una favola, no? Un Bologna che è partito tranquillo, sereno, poi domenica dopo domenica ci siamo ritrovati addirittura in Champion, e quindi ci abbiamo un po' fatto la bocca. Quest'anno, anche quest'anno siamo partiti, sì, però l'anno scorso c'era Thiago Motta, però l'anno scorso c'era Zirkz, c'era Calafiori, e quindi tutti erano un po' dubbiosi, perché anche Italiano non l'abbiamo accolto a braccia aperte, no? Eravamo un po' diffidenti, invece Italiano ha avuto la grande capacità di fare pochi proclami, di lavorare, ma soprattutto, come dicevo prima, è riuscito ad inserirsi in un contesto dove sta dando anche lui il meglio di se stessi, perché alla fine comunque tornando a Gio Saputo, a differenza di altre squadre, Gio Saputo si è trasferito a Bologna per stare vicino alla squadra, no? Quindi questo penso che sia molto importante. Ha preso un direttore sportivo come Sartori, che sta riuscendo in questi anni a fare dei mercati straordinari, a lanciare dei giocatori e a prenderne, appunto, a venderli e prenderne di altrettanto bravi. Quindi è tutta una serie, di un mosaico che ha preso forma anche quest'anno.
Sì, poi secondo me c'è stata, guarda, ti faccio un paragone ciclistico, c'è stata una grande trasformazione. Il Bologna di quest'anno si è scoperto ciclista da grandi giri, che è il campionato, e anche da corse di un giorno, perché comunque questa settimana si gioca la semifinale di Coppa Italia. Comunque la Champions League, quando ci ha preso le misure che all'inizio non aveva, ha anche riservato qualche soddisfazione. Poi poteva anche essere fisiologico che il Bologna andasse a casa dopo la prima fase, però è un Bologna che non è soltanto una delle due cose.
Ma lo sai cos'è? Che quando giochi ad alto livello cambia la mentalità, cambia il passo, cambia la concezione della partita, no? È come, non so, per un professionista che non ha mai fatto grandi corse, va a fare il giro, va a fare il tour e si abitua a quelle corse, si abitua a quel ritmo, a quella pressione, certo. E quindi quello ti porta a migliorarti. e con una bella rosa, perché alla fine comunque abbiamo una rosa molto molto folta e soprattutto amalgamata benissimo. Abbiamo un gioco che, cioè, considera anche questo, che il Bologna è una delle squadre che fa tirare meno in porta gli avversari,
sì, sì,
perché si difende alta, perché comunque ha una difesa perfetta, perché è propositiva e ci sono tanti giocatori che fanno gol, quindi è tutta una serie di fattori che hanno fatto sì che adesso siamo a 2 punti dalla terza e siamo ancora qui a sognare la Champions, anche se abbiamo un calendario proibitivo, perché dobbiamo incontrare l'Atalanta, il Napoli,
sì,
l'Inter,
è il Milan. Peggiore tra le esatto. Pretendenti,
però
magari sono 2 posti e non uno, la notizia che erediti da questa domenica.
Esatto, quindi alla fine siamo qui.
Sì, comunque io resto della mia, abbiamo un minuto poi vi saluto. Vincenzo Italiano è uno dei tecnici più sottovalutati che io conosca, forse il più sottovalutato d'Italia. Guarda, davo un'occhiata prima alla carriera di Vincenzo Italiano appena sbarcato dai professionisti. Un anno promosso dalla C alla B con il Trapani, un anno promosso dalla B alla A con lo Spezia, ma di seguito, e poi Spezia ha salvato agevolmente. 3 anni a Firenze, sempre 7º, 8º, 3 finali, per carità, le ha perse, ma le volte vale più il percorso semplicemente del traguardo. E adesso sta facendo facendo questa stagione a Bologna. Io credo sia sottovalutato alle volte, ma forse si presenta male lui e insomma, sai quei meccanismi, no Davide? Forse capita anche tra i ciclisti, ci sono quelli che piacciono di più e quelli che piacciono di meno.
A me piace, me lo tengo e spero che resti qui per qualche anno.
Ciao Davide, grazie.
Ciao Davide.
Grazie, grazie Davide Cassani. Ci fermiamo per il GR delle 18. Quando torniamo nella seconda ora, bisogna seguire il primo tempo di Inter Udinese che stanno entrando in campo a San Siro, poi tutto il pre Napoli Milan, gara delle 20:45. Parliamo della MotoGP alle 21, il Gran Premio dell'America ad Austin in Texas, e questa sera c'è anche a Miami la finale che vede Djokovic a caccia del 100° titolo ATP della carriera, e quindi parliamo anche di tennis.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Difficile contro una buona squadra che ha 3 punti del leader, sicuramente una gara importante per gli obiettivi che abbiamo e per quello è importante il risultato di domani, che vogliamo tanto vincere, abbiamo lavorato per questo, abbiamo preparato la partita per questo, sapendo delle qualità dell'avversario.
Ci sarà da soffrire, questo ve lo dico in anticipo, ci sarà da soffrire, però al tempo stesso nella sofferenza dovremo trovare anche quella forza per cercare di andare oltre l'ostacolo, però affrontiamo una squadra forte che era partita con ambizioni di scudetto e si è rinforzata a gennaio per cercare di agguantare la Champions League, quindi grandissimo rispetto, come dico sempre, ma mai paura, ecco.
Ci credete alla rimonta per la Champions League? Ci credete al quarto posto? Il Milan può arrivare quarto?
Sì, non credeva, non era qua sicuramente. Che cosa faceva qua? I giocatori sono arrivati queste settimane, abbiamo potuto lavorare anche diversamente di altre settimane che erano tutti qua, ma partite ogni 3 giorni. E l'ambiente è buono e sano, è di grande voglia di far bene, di fare un finale di stagione a livello del Milan.
Saremmo dei folli, no? Degli stupidi che oggi, arrivati a 9 giornate alla fine, ti ritrovi a 3 punti dalla prima della classe e comunque un pensiero non lo fai, no? Con tutti i pregi che noi possiamo avere, tutti i difetti che noi possiamo avere, comunque noi siamo lì. Penso che siamo in una posizione che nessuno avrebbe immaginato a inizio anno. Quindi siamo lì, è giusto crederci, è giusto crederci, è giusto mettere tutto quello che abbiamo.
Allora, seconda parte di Tutti convocati weekend con l'Inter che ha iniziato col piglio giusto la partita contro l'Udinese. Nel GR raccontata l'occasione avuta da Çalhanoğlu dopo una manciata di secondi. Qualche istante fa Frattesi ha colpito il palo esterno dopo un salvataggio sulla linea di un difensore dell'Udinese su conclusione dello stesso Frattesi, incursione dalla sinistra di Mkhitaryan che praticamente è arrivato sulla linea di fondo, palla che ha ballato lì nell'area piccola dell'Udinese. Alla fine Frattesi prima è stato murato da un difensore e poi ha colpito il palo esterno da distanza cortissima. Inter però che ha iniziato col piglio giusto questa gara con l'Udinese. Nella domenica da cui siamo partiti, da cui poi continuiamo a sviluppare il nostro ragionamento, che ha già emesso un verdetto e cioè ha tolto l'Atalanta dalla corsa scudetto. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Possiamo togliere l'Atalanta, sì. Scendiamo da 3-2 sì. Sorelle. Sì.
E possiamo metterla invece nella
sì, nel mischione.
Perché non è successo soltanto che l'Atalanta abbia perso, ma è successo anche che Juve e Roma, a questo punto anche la Fiorentina, hanno vinto e lì si sta accorciando la classifica. L'Atalanta in questo momento ha 2 punti sul Bologna, 3 punti sulla Juve, mancano 8 partite, è chiaro che
un bel mischione.
Sarebbe assurdo non considerare anche questi scenari, insomma tutto può cambiare.
Sì sì, anche perché l'abbiamo letto prima con Xavier Iacobelli, il calendario, le prime 3 che ha l'Atalanta dopo questa doppia sconfitta sono Lazio, Bologna e Milan. E sono diciamo quasi 3 scontri diretti tutti e 3. C'è Carlo Genta, c'è Max Gallo, ciao Max.
Ciao, buonasera.
Ciao. Oh, il risultato dell'Atalanta toglie o aggiunge qualcosa al Napoli questa sera?
No, non toglie né aggiunge nulla, secondo me. Si spera che il Napoli non lasci, come dire, l'Inter figlia unica e quindi resti una sorella nella lotta a scudetto questa sera. Però l'Atalanta la sconfitta dell'Atalanta, secondo me, non cambia nulla per il Napoli.
Cambia nulla. Oh, mi sembra che Conte abbia rotto gli indugi, no? Anche nel comunicare.
Vabbè, diciamo.
È arrivato con qualche mese di ritardo, ma ci è arrivato.
Insomma, non poteva più farne a meno. Anzi, forse adesso è anche un modo per caricare la squadra, perché comunque il Napoli è, usando come dire, un linguaggio ippico, è in rottura prolungata. E quindi ha battuto solo la Fiorentina nelle ultime, credo, 8 partite.
Nelle ultime 7, sì. Ha fatto 8 punti nelle ultime 7.
8 punti nelle ultime 7, e quel gol di Angeligno di fatto ha cambiato il campionato del Napoli. Il Napoli stasera deve obbligatoriamente battere il Milan, anche se l'Inter dovesse pareggiare con l'Udinese, ma il Napoli deve cominciare deve riprendere a vincere, altrimenti ogni discorso cioè non è che puoi vincere lo scudetto se non vinci le partite.
Sì, non puoi vincere, no Carlo, se tu vai al trotto e gli altri al galoppo, anche senza evocare la rottura prolungata, questo è insomma, no?
No, ma devi rinodare il filo, cioè a Venezia, quando ci siamo lasciati col campionato prima delle nazionali, il Napoli non ha giocato una buona partita, ovviamente è reduce da quella serie di X in schedina molto lunga. Adesso è il momento, te l'ho detto, le ultime 7 sono una sorta di volatona, no? Finale con la pendenza un po' in discesa. Ecco, però lì non devi perdere strada, e io credo che in queste 3 giornate, in queste 3 domeniche, in questi 3 weekend si capirà qual è l'ordine di partenza molto della volata.
Ma anche se ci sarà una volata, perché attenzione, perché questa è una domenica un po' particolare. Questa è una domenica un po' particolare, fintamente neutra. Tanto continua ad attaccare l'Inter che ha preso per le corna la partita e ha trovato il gol del vantaggio in questo momento. Inter in vantaggio, gol di Arnautovic al 12° del primo tempo. Azione più o meno fotocopia rispetto a quella che vi ho raccontato prima, culminata con il palo esterno di Frattesi, quindi palla che è arrivata quasi sulla linea di fondo a sinistra, questa volta l'assist in mezzo, una sorta di calcio di rigore in movimento che Arnautovic ha messo sul secondo palo. Insomma, l'Inter mi sembra che l'abbia presa per le corna. Vai Pier.
No, non è neutra per niente questa domenica. Il Napoli ha 2 partite adesso con Milan e Bologna, che sono 2 partite complicatissime, e deve fare 6 punti perché l'Inter è ripartita, l'ha dimostrato a Bergamo, adesso poi chiaramente il gol di qualche istante fa, ma va in un'onda lunga di 3 palle gol in 10 minuti. E il punto del Napoli è che deve tornare ad avere una brillantezza, forse deve cominciare ad avere una brillantezza, un'esplosività dal punto di vista offensivo che quest'anno ha avuto raramente. Ce l'ha avuta sicuramente a gennaio, che è stato il momento più bello della stagione, ce l'ha avuto in autunno in alcuni momenti, ma io te l'ho detto dopo Napoli-Fiorentina, che è stata l'unica delle ultime 7 partite che il Napoli ha vinto. Cioè questa è una squadra che ha pochi gol in questo momento nei piedi.
Ballano 21 gol di differenza in questo momento.
Quando hai pochi gol nei piedi, anche le ultime sette partite, quelle che arriveranno dopo Milan e Bologna, che sono sulla carta sette partite facili con squadre di livello più basso, però sono sette partite che rischi di incasinarti per un episodio, nel senso che se tu non hai quell'esplosività lì, banalmente un errore ti può costare un 1-1 o una partita che non si sblocca come quella di Venezia ti può costare due punti e quindi il filotto fai fatica a farlo, cui vediamo. Io sono molto curioso di capire se succede stasera, sono anche curioso di capire come tornerà Lukaku, che comunque ha fatto tre gol in nazionale in due partite e ne aveva comunque bisogno secondo me, ed è arrivato a 399 in carriera, tanto per dare una dimensione un'idea della dimensione di questo giocatore, 399 gol in carriera ad oggi, vediamo se si arriverà al 400esimo. Stasera è complicata perché il Milan è una squadra imprevedibile, ma è una squadra che il talento ce l'ha, quindi
sì, sulla quindi partita con la grande avversaria anche in questa stagione tormentata spesso ha fatto bene. No, invece Max, io sono sorpreso dall'idea che giochino Lukaku e Raspadori, pur tornando Neres, pur tornando a Ghissà.
Perché il Napoli ha questo problema dei gol, Lukaku e Raspadori segnano, Lukaku segna anche di più con Raspadori vicino, perché poi Lukaku...
Ma io avevo capito che l'assenza di Neres era stato il problema con la P maiuscola, forse avevo capito male io.
Ma sai, secondo me là il problema che un po' viene camuffato, un po' viene nascosto, è più Kvaratskhelia che Neres.
No, ma per carità, certo,
però,
ma quello
dire,
e poi l'infortunio,
andare a dormire con
Kvaratskhelia di
e risvegliarsi con Okafor non è proprio la stessa cosa, con tutto il rispetto per Okafor.
Ma soprattutto se ti viene, ragazzi, se ti viene meno quello, scusa Piero un attimo, soprattutto se ti viene meno quello in mezzo, no, Neres, cioè io ho capito al di là della questione di mercato. Che l'infortunio di Neres era stato un problema, torniamo dalle soste, ci risvegliamo e Neres fa la panchina. Questo se fosse così, per questo mi sorprende molto.
Per come l'ha spiegata lui ieri in conferenza stampa, ha detto che Neres non ha ancora la possibilità di giocare al massimo tutta la partita e quindi probabilmente ne giocherà uno spezzone, immagino giocherà la seconda parte. Su Lukaku vorrei dire una cosa, che Lukaku ha un vantaggio quando gioca col Belgio, cioè che c'è De Bruyne, perché dei tre gol due sono su assist di De Bruyne, quindi giocare con De Bruyne o giocare senza De Bruyne, per un centravanti qualcosa cambia.
Sì, vi convince la spiegazione della differenza di rendimento?
No, questa è
mi sembra un po' tirata, però.
No, ma ha ragione, nel dire, o meglio, non l'ha detto direttamente, ma ha evocato il pensiero che nel Napoli quest'anno ci siano pochi rifornimenti. Il Napoli ha perso un giocatore come... Allora, qui il concetto è sempre riuscire a essere equilibrati, nel senso, il Napoli ha fatto delle cose meravigliose in questi anni e l'estate scorsa ha fatto un mercato indiscutibile. Poi è ovvio che non è che non è successo niente, cioè ne manca uno che si chiama Kvaratskhelia. Da quando Kvaratskhelia è andato via e hai avuto la sfiga, quello sì, di Neres che si è fatto male, di un mercato che non ti ha portato nulla se non appunto Okafor, cambi modulo e in questo cambio di modulo la squadra si impantana. Non è che io non so se si impantana perché cambia modulo, probabilmente non è che si impantana
però
perché non ha più giocatori, quindi deve No, ma non è il modulo è chiaramente il correttivo che Conte a quel punto ha dovuto apportare perché non aveva più la possibilità di giocare a 4 e io lo capisco perfettamente, e Raspadori qualcosa gli ha anche dato oggettivamente, quindi non si può neanche dire che da quel punto di vista la mossa sia stata sbagliata, però è ovvio che la produzione offensiva del Napoli, che già nella prima parte di stagione non era sempre clamorosa, però in alcuni casi invece è stata sostanziosa, è drammaticamente diminuita e ti sei impantanato e hai perso dei punti che adesso pesano in maniera clamorosa. O il Napoli ha uno scatto, recupera, è chiaro che Neres da questo punto di vista può significare tanto, per me può significare tornare a 4, tornare come giocavi in autunno e come hai giocato fino al momento poi dell'infortunio. Pure Oliveira si è fatto male, non è un dettaglio, cioè avuto una serie
gli è mancata tutta la
problemi.
Catena sinistra, gli è mancata tutta
esatto,
la catena sinistra
in quella zona lì. Oliveira gioca l'ultima da titolare contro l'Atalanta, Neres si fa male, fa la parte, non è semplice,
no. Intanto l'Inter sta giocando praticamente nell'area di rigore dell'Udinese, ha avuto un'altra occasione, un tocco di Arnautovic che ha cercato di liberare Frattesi davanti al portiere, tocco che è stato lungo di mezzo mezzo metro, non di più, però insomma è un Inter assolutamente brillante quella che abbiamo visto in questi primi 18. Per chiudere il ragionamento sul Napoli, Carlo, ho l'impressione, e quindi partiamo, torniamo da dove siamo partiti, e quelle parole lì di Conte ieri, no? Sarebbe da folli adesso, arrivati qui, non crede allo scudetto.
Vabbè, certo.
Siano stati una sorta di tentativo di risvegliare la truppa.
Ma d'altra parte Conte fa cronaca, insomma mi sembra che le cose stiano messe così, inutile nascondersi, dire altre cose sarebbe anche un po' ridicolo. Quindi il Napoli è lì, se la gioca, Conte ci credeva prima quando faceva Melino, faceva o diceva altre cose, è normale che lo dica adesso, insomma io non ci trovo niente di particolare. Max ride.
No, perché mi ha ricordato il Maradona dell'88 che non voleva vedere nessuna bandiera.
Le bandiere, sì.
Malissimo per noi, voglio dire. Però sì. Anche ieri ha richiamato più volte il pubblico. Insomma, lui sente che la squadra non è più la stessa.
Secondo me sente anche, io non so come andrà a finire Inter-Udinese, la stiamo raccontando, ma che se dovesse comunque scendere in campo a meno 6 con una partita da recuperare, sarebbe comunque un carico in più dal punto di vista psicologico.
Certo.
Che la sua squadra in questo campionato non ha ancora affrontato. E quindi, insomma, probabilmente ha bisogno anche di attrezzarsi dal punto di vista emotivo. Allora, ci fermiamo sul Napoli, adesso parliamo del Milan. Ciao Max, grazie.
Ciao, grazie.
Grazie a Max Gallo. 20esimo, 1-0 per l'Inter a San Siro sull'Udinese, gol di Arnautovic, cioè al 12esimo, parliamo del Milan.
Io devo lavorare, non devo pensare altro, io dipendo dai risultati, basta, non ho bisogno che nessuno mi dica no, stai tranquillo, no, io dipendo dai risultati, se no sembro un bambino che ha bisogno che il papà gli dica che li voglio molto bene. No, lo voglio naturalmente, sono qua, ho contatto con il Milan, sto facendo il mio lavoro, non ho bisogno che nessuno mi dica qualcosa in più di non darmi tutte le possibilità, condizioni per lavorare, è quello che fanno molto bene in questo momento le persone.
Filippo Galli, ciao.
Ciao a tutti. Buonasera.
Io non so se il papà vuole bene al bambino o no in questo momento, parafrasando l'immagine che ha usato ieri con Seisao. So che il Milan questa sera ha un solo risultato a disposizione, perché nel suo campionato, che è quello per la Champions League, corrono tutti: Bologna, Juventus, Roma, oggi la Fiorentina, domani vediamo la Lazio. Magari rientra anche l'Atalanta nella lotta per un posto in Champions League, ma quella che non può permettersi di non vincere il Milan, corretta come lettura?
Sì, direi di sì, hai già detto tutto, e anch'io l'avevo sottolineato che per noi era importante, troppo importante fare i 3 punti, perché almeno quello ci permetterebbe di rimanere a 6 punti da questa zona Champions, vuol dire nulla o poco. Però vincere a Napoli chiaramente aprirebbe anche uno scenario diverso, darebbe energie nuove, probabilmente stimoli anche differenti. Invece anche un pareggio, insomma, credo che farebbe capire alla squadra e al contesto che diventerebbe davvero difficile poter puntare alla Champions, e quindi ci sarà la Coppa Italia per poter arrivare direttamente nella Coppa Minore, chiamiamola così. L'Europa League.
Ma è un vantaggio dentro uno spogliatoio alla vigilia di una partita comunque difficilissima come quella di Napoli sapere che c'è solo un risultato?
Ma io credo che il Milan ci sia, quando si è trovato nella posizione di avere nulla da perdere, questo, e qui non ha nulla da perdere alla fine, perché appunto c'è solo un risultato, è riuscito sempre a fare delle buone prestazioni, o meglio a riprendere delle prestazioni che si erano messe male dal punto di vista appunto del gioco, dello sviluppo del gioco, oltre che del risultato. E quindi chissà che questa possa essere la condizione ideale per questa squadra, ecco.
Semplifica un po' psicologicamente. La notizia di giornata, l'abbiamo già data prima, è che Loftus-Cheek, che era dato informazione, non ci sarà perché è stato colpito nella notte da un violento attacco di appendicite, operato, quindi insomma non è a disposizione. La cosa che mi sorprende, perché questa partita nei vari campini pubblicati dai giornali mi ha molto sorpreso oggi alla vigilia, la cosa che mi sorprende, Pierre, è che potrebbe star fuori Leao per far giocare Joao Felix.
Sì, è una delle cose.
Io faccio veramente fatica a comprendere perché Leao sia un problema per il Milan.
faccio fatica anch'io, faccio fatica anche a pensare che Fofana possa essere sacrificato. Adesso probabilmente il problema di Loftus Cheek gli libererà una maglia da titolare, però cioè, già il fatto che fosse in discussione è una delle cose che faccio fatica a capire quello che succede con i difensori, dove c'è stato il momento Tomori, il momento Pavlovic, adesso potrebbe esserci il momento Gabbia con Ciao, insomma, e sono tutti sintomi di un po' di confusione. Quando le cose vanno molto bene ci sono gerarchie molto precise, le squadre hanno un'anima. E il Milan invece ha dato tutta la stagione del Milan sono sprazzi di talento, illusioni che in certi momenti arrivano fuori, perché insomma comunque il Milan ha giocato anche delle grandi partite, anche se poi in realtà il dato con le grandi nel nostro campionato è molto negativo, una vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte con diciamo le squadre della parte alta della classifica, quindi l'unica
siamo
vittoria
tutti
nel derby,
aggrappati
però,
al derby, sì, che come
però,
ricordo
però, però il derby non è una partita come tutte le altre, cioè quest'anno il Milan l'ha messo in difficoltà e l'ha messo in difficoltà anche al ritorno, poi l'Inter ha meritato ampiamente, ha preso 24 pali, quindi ha strameritato di non perdere quella partita, non ci mancherebbe, però comunque il Milan l'ha messo in difficoltà, l'impresa di Madrid, cioè questa è una squadra che ti dà la sensazione di avere del talento, di essere una squadra capace di accendersi in certi momenti, è un po' genio e sregolatezza. Oggi fra l'altro quello che dicevate è giusto, cioè oggi secondo me il calendario conta, nel senso che il fatto che questa partita arrivi dopo praticamente tutte le altre, con la sola eccezione della Lazio, e che tutte le altre di quella zona lì abbiano vinto, inevitabile, cioè oggi il pareggio al
no, non serve a nessuno.
Ha ragione Filippo.
Oggi
cioè,
non serve.
Con tutto che un pareggio in casa del Napoli di per sé non è un risultato da buttare via, ma per come stanno allungando quelle lì, cioè finisce veramente che vai, rischi di andare a meno 8 dal Bologna pareggiando oggi. Quindi questo potrebbe anche portare a un atteggiamento anche diverso. Io Leao fuori, cioè Leao in panchina, finché non lo vedo non ci credo, ecco.
Sì, ma anche solo il fatto che l'ipotesi ci sia, perché poi l'ipotesi c'è, perché ieri non è stato nelle ultime prove tattiche, no Carlo, io che Leao sia il problema del Milan, certo, faccio veramente fatica. Tra l'altro secondo
no,
me
no, infatti
sta anche facendo un'ottima stagione Leao comunque.
Ma ottima non lo so, certamente è il giocatore più forte del Milan, infatti stamattina quando mi sono svegliato avevo già il messaggio di Carletto Pelegatti, Leao in panchina e Joao in campo, e gli ho detto bene per il Napoli, perché insomma è chiaro che è il giocatore più chiacchierato, più discusso, più discutibile eccetera, ma è anche il più forte che hai, però il Milan... Comunque parlare di Milan è abbastanza triste, perché si trova in una situazione in cui ha una rincorsa abbastanza impossibile da fare sul quarto posto. Ha certamente una Coppa Italia che passa attraverso il derby. Non ha nessuna certezza per quanto riguarda il futuro, o meglio ha la certezza che l'allenatore che è lì adesso poverino, che spende mille buone intenzioni in conferenza stampa, non sarà più l'allenatore dell'anno prossimo, e questo lo sappiamo tutti. Quindi è una situazione davvero, non si sa chi è il direttore sportivo, non si sa se c'era ancora Ibrahimovic, ci sono mille incertezze che annacquano questo finale di stagione del Milan, perché il pensiero va ad altro.
Sì, c'è troppa confusione, no Filippo, ancora?
Sì, ho sempre detto, insomma, in ogni contesto quando non c'è chiarezza sulla governance, cioè chi fa cosa, chi decide chi risponde, chi decide cosa e chi risponde a chi, diventa davvero un problema, ed è chiaro che anche qui i giocatori fanno fatica a trovare, come posso dire, delle certezze, e poi si fa in fretta, no? Anche inconsciamente, a crearsi degli alibi, quando le cose non vanno bene hanno il giocatore nella testa, qualcuno, non tutti ovviamente, fa in fretta, no? Caspita, però questa società com'è, cosa sta succedendo, e quindi davvero siamo in un momento di difficoltà, e questo potrebbe essere una partita, un momento che dura da un po', per carità, però questa è una partita che potrebbe essere della svolta in un senso, ahimè, anche nell'altro, cioè nel senso che davvero se non riusciamo vincenti stasera diventa poi tutto difficile, ancora più difficile la prestazione da portare a termine. È vero che c'è la Coppa Italia, la semifinale di Coppa Italia, quindi questo allevia un po' il tema, no? Quindi ti fa subito riconcentrare su un'altra partita, e per fortuna, però vediamo come va stasera, insomma, dai.
Ma tu Leao possibile fuori te lo spieghi? No.
Ma non lo so, io Leao me lo spiego fuori, faccio fatica anch'io, a meno che questa scelta sia dovuta ad un'idea di, come sappiamo sempre, un giocatore tipo come Leao è quello che si presta poco alla fase difensiva eccetera, quindi sta puntando su una partecipazione invece più attiva
con Seisao da parte di tutti i giocatori, e quindi Leao viene relegato in panchina. Poi ripeto, io credo che Leao, l'avete detto anche voi, sono d'accordo, è quel giocatore che anche quest'anno ha dato punti importanti, ha dato i numeri, no, come si dice oggi, sia in assist sia in gol,
10 gol e 9 assist,
è quello più importante,
è entrato più o meno in un terzo, poco meno di un terzo dei gol del Milan in questa stagione, 10 gol e 9 assist,
sì, quello dovrebbe bastare per dire ok, Leao è un punto fisso, sì. Perché non sappiamo, non siamo a Milanello,
sì. No, aspetta, che non siamo a Milanello e non siamo neanche più in collegamento,
terzo,
con Filippo Gatti.
Terzo negli assist in Serie A, se vi può aiutare, insomma, i numeri che i telecronisti preparano. È terzo come numero di assist a quota 7, a meno 1 da Lukaku e da Nuno Tavares, che sono in testa a 8 assist, considerando solo il campionato. Quindi questa è un'ulteriore misura.
Che nessuno si sogna nelle rispettive squadre di mettere in discussione, no? Lukaku e Nuno Tavares. Però.
No, Tavares sta bene.
Però, ragazzi, che posso dirti, Pier? Però, un giorno chiederò a qualcuno perché Leao deve fare la fase difensiva. Un giorno a qualcuno glielo devo chiedere.
Beh, ragazzi, un po' di fase difensiva deve fare anche a lui, insieme agli altri.
Sì,
dopo l'Inter, cioè, ha raddoppiato l'Inter con Frattesi, 29esimo minuto. Praticamente la fotocopia delle altre azioni che vi abbiamo raccontato. L'Inter ha letteralmente sfondato sulla sinistra, palla in mezzo, credo di Di Marco, che era già stato autore anche dell'assist per il gol di Arnautovic. È arrivato in corsa Frattesi all'altezza del dischetto del calcio di rigore e ha messo in porta, niente da fare per il buon Okoye. 2-0 per l'Inter, 29esimo. Inter che sta letteralmente dominando questo primo tempo con l'Udinese. Confermo che l'assist di Di Marco, autore di 2 assist in questa prima mezz'ora. Prego, Pier.
No, stavo dicendo che poi, oltretutto, adesso poi Joao Felix è uno di quei giocatori che sappiamo si possono accendere, perché il talento in teoria ci sarebbe, quindi magari stasera gioca e fa doppietta. Però c'è anche questo da dire, cioè che un eventuale non è che viene in questo momento messo in difficoltà perché le ultime prestazioni dell'altro portoghese siano state clamorose, no?
Sì.
Quindi, però vediamo.
Sì, non è che a destra gioca un grande equilibratore al posto,
capito? Cioè, non è che dici, c'è un problema di, come si dice, l'imbarazzo della scelta.
Ciao Pier, grazie, buona partita.
Ciao, grazie.
Fammi salutare anche Filippo Galli, che abbiamo recuperato la linea per il saluto. Ciao Filippo.
Ciao, grazie a voi. Ciao a tutti.
Allora, 2-0 per l'Inter, passata mezz'ora, il gol di Arnautovic al 12esimo, di Frattesi al 29esimo. Inter che ha dominato questa prima mezz'ora, mancano 60 minuti più Napoli-Milan di questa sera. In questo momento l'Inter ha 6 punti di vantaggio sulla squadra di Conte. Questo è. Ci fermiamo e poi MotoGP.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Marquez c'è, vince il Gran Premio delle Americhe di nuovo davanti al suo fratello, e un'altra doppietta di Marquez è davanti a Bagnaia.
La sensazione era buona, non era perfetta, per questo ho detto dai, apriamo un gap, è sufficiente per controllarlo, ma non voglio esagerare. Quando ho visto che Alex era lì a 0,6, ho spinto un'altra volta per andare all'un secondo e di là già controllare fino alla fine.
Pecco l'ho visto combattere bene, l'ho visto concentrato, io credo che insomma tornerà il Bagnaia che conosciamo molto presto.
Sicuramente di quest'anno è la gara migliore. In ogni caso dobbiamo lavorare, perché sappiamo che il potenziale c'è, la moto c'è, stiamo faticando più di quanto pensassimo, però lavorando come al solito stiamo arrivando.
Allora, sempre 2-0 per l'Inter a San Siro contro l'Udinese. Arnautovic e Frattesi, minuto numero 34 sul cronometro. Carletto Pernat, ciao.
Ciao, beh, insomma, stiamo aspettando la gara ufficiale della MotoGP.
Sì, siamo tutti lì aggrappati ai primi 500 metri di ieri di Pecco Bagnaia, diciamo la verità. Noi siamo tutti lì pensando che lui possa replicare quei 500 metri che l'hanno portato dal sesto al primo posto in due curve, e poi magari sulla gara lunga e non sulla sprint race che succeda qualcosa alle gomme per cui si possa scrivere un podio diverso da quello che oramai ci sta un po' annoiando. Questa è la sintesi della nostra attesa, no?
Hai perfettamente ragione, ci stiamo un po' arrampicando sugli specchi, diciamo la verità, specialmente anche io, perché io dico quella cartina intorno al sole l'avremo in Qatar. È una pista che è anche adatta a Bagnaia, potrebbe anche esserci la svolta, dico potrebbe, sempre che Marquez lo permette, che è un Marquez che hai visto che nonostante certi errori, perché ha fatto un errore che a momenti fa un inside, però riesce a controllare, ormai è al pieno possesso di questa moto e anche fisicamente lo vedi a posto, per cui sai, per Bagnaia ti ripeto è importante la svolta che secondo me potrebbe esserci nei confronti di Marquez, Mark in Qatar. Qui si dovrebbe accontentare tra virgolette di un podio, però adesso ha due avversari, perché l'altro è anche il fratello, noi lo mettiamo in seconda fila, il fratello Alex, però con la moto 2024 ha fatto un bel passo in avanti, al momento ragazzi, al momento dobbiamo dire che l'avversario di Mark è il fratello. Aspettiamo.
Ma no, ma fanno ciclismo, Carlo, fanno ciclismo, fanno l'inseguimento, cioè giocano in coppia.
Così. Però al momento è così, se andiamo a vedere i risultati, i punti, cioè bisogna che proprio Pecco si svegli a livello psicologico, perché a livello tecnico è fortissimo, uno che vince due mondiali, ragazzi, non può stare dietro Alex Marquez, parliamoci chiaro. Per cui io ripeto, per me la cartina di tornasole l'avremo in Qatar. Questa gara di fra un poco, secondo me sarà sempre appannaggio di Mark, e probabilmente il fratello sarà lì. E Bagnaia, se facesse un terzo posto, ma ha fatto bene, perché se fai un terzo posto a un secondo a otto decimi ha un valore, se fai un terzo posto a un secondo posto a due secondi, sai, prendi pure il secondo posto, prendi le medaglie d'argento, però ti becchi tanti secondi che poi ti rimangono ancora
più. Certo, no, ma ieri io non so se tu sei della stessa scuola di Gigi Dall'Egna, no? L'hai sentito dire, l'ho visto correre da campione, ha visto la scintilla, non so se tu hai visto la scintilla o no.
Sai, io scintilla l'ho vista poca, ti dico la verità, la scintilla è quando giochi il primo posto e fai primo, capito? La scintilla è quella lì, ti devi giocare tutta la gara fino in fondo, quella è la scintilla vera. Se arrivi a tre decimi, se arrivi a sei secondi, a tre secondi, no, è braccia più che la scintilla, ragazzi, non ci siamo. Claro, nessuno ci aspettava all'inizio di campionato così, dai, onestamente, su.
No, ma non
vi aspettavate così?
Pecco. No, assolutamente no.
Roba da chiedere dietro il prezzo del biglietto, Carletto. Per usare un'immagine, se va avanti così.
Io sono d'accordo con te in pieno. Gigi sa perfettamente come stanno le cose. Poi Gigi è stato lo sponsor numero uno di Marquez, dai, parliamoci chiaro. Lui non è che inconsciamente tifa per Marquez, però è il suo pupillo in questo momento. L'ha portato su, l'ha levato da un vuoto che aveva sia psicologico, mentale che fisico. Ha vinto una scommessa, ha sfasciato un po' tutti i giovani, diciamo la politica dei giovani, però alla fine ragazzi, cosa devi dire? E oltretutto fa sempre 5 piloti.
Io sono arrabbiato perché tanto la Ducati vinceva anche l'anno scorso, non è che
ma io sono d'accordo con te.
Nella storia del motorsport il pilota più forte ha sempre voluto la macchina o la moto più forte. Adesso abbiamo il pilota che dopo varie vicissitudini si sta confermando il più forte, perché Marquez è un pilota epocale e scopriamo l'acqua calda, e Bagnaia mi sembra sia stato abbastanza traumatizzato dal punto di vista emotivo da tutto questo, insomma, ha visto quello. Vola e dice io non tocco, con questo non tocco palla. È una situazione molto complicata per Pecco Bagnaia, due volte campione del mondo, tutto quello che vogliamo, grande pilota, ma non è grande quanto Marc Marquez, ragazzi, è inutile che ci giriamo intorno, siamo lì, è il pilota più forte sulla moto più forte, punto, fa un altro sport.
Ma guarda, ti dirò di più, Carlo, patisce di più anche perché ce l'ha compagno di squadra. Allora, l'anno scorso erano compagni di squadra Alex Marquez Beh, l'anno scorso diciamo che Alex ha patito ancora di più Marquez, che l'aveva come compagno di 3 metri, bene o male lo patisci. Quello che sta succedendo a Bagnaia adesso, Alex è fuori dal box, diciamo, della Ducati, no, non è più compagno di squadra. E credimi che questo è un vantaggio, credetemi, è un vantaggio. Poi sopra il vantaggio bisogna vedere poi chi è più forte, evidentemente, però è un vantaggio. Pecco è dall'inizio che è andato con la testa, ha capito, ha visto, ha cercato delle mosse per magari diciamo diminuire questo gap, non ce la sta facendo. Speriamo che ce la faccia per tutti noi, perché poi che la Ducati vinca, Daligno è contento, cosa vuoi? Sì, i primi cinque, dove vuoi che vada?
Che la Ducati vinca siamo contenti anche noi, non
tutti, ci mancherebbe.
Per carità, siamo italiani, la Ducati, anche se nelle moto ci siamo ben abituati, facciamo il tifo anche per l'Aprilia e per tutti gli altri,
certo.
però ci hanno un po' tolto di mano il giochino, la MotoGP era quella cosa che ti divertivi, mentre dall'altra parte vinceva sempre il più forte.
Siamo abbastanza d'accordo con te. C'è un aspetto che è quello della mancanza di Martin, dobbiamo anche considerare quello. È sempre il numero uno, avrei voluto vederlo subito senza gli incidenti combattere con Marquez, magari combatteva, non lo so. Il numero uno ce l'ha sulla carena, è uno che corre sopra i problemi. La prima è stata sfortunatissima. Il problema grosso qual è? Che lui anche quando rientra avrà bisogno di 2 o 3 gare per essere quello che dovrebbe essere.
Mezzo
campionato è andato, ragazzi.
Poi segnalo che oggi la prima Aprilia parte dalla quinta fila.
Sì, Bezzecchi sembrava dovesse fare di più.
Me l'ha detto anche Martina, cioè quest'anno per me l'ha detto anche Jorge Martina, ha detto quest'anno per me non conta, cioè non sarà un fattore in nessun modo. In questo campionato può rientrare, avrà bisogno di rodaggio, magari può dar fastidio le ultime 10 gare, può essere il jolly che si cala nel mazzo, ma io credo che le ultime 10 gare di questo passo saranno diciamo poco interessanti, ecco.
Non vorrei che battessimo quei record. Però Carlo, siamo tutti un po' pessimisti da questo punto di vista, no? Sportivo. Poi vinca il migliore, ci mancherebbe altro. Forse era meglio che Marquez rimanesse dov'era, nel senso che o rimanesse in Honda o andasse in KTM, magari in KTM no, perché sarebbe in questo momento la cosa peggiore che ci sia. Magari rimaneva in Honda con lo sviluppo. È chiaro che se il pilota più forte della moto più forte e hai anche, diciamo, la carezza dell'ingegnere che fa la moto, cosa succede? Niente, qui se andiamo avanti di questo passo.
Si usa la fotocopiatrice e vediamo se questa sera si riesce almeno ad avere una variante. Vai Carlo, poi...
Io dico, un po' cinicamente, anche alla Ducati, insomma, il fatto di far vincere un pilota leggendario come Marc Marquez con la sua moto è la consacrazione massima, estrema. Non sto parlando soltanto di marketing, sto parlando di libro della storia delle gare in moto, che Carlo ha contribuito a scrivere in gran parte. Quindi
se questa stagione finisce a maggio, giugno, io non riesco a capire alla fine quale sia il guadagno anche della Ducati, che da anni ha reso la MotoGP, e questo è un grande merito, un campionato monomarca, e adesso l'ha reso un campionato monomarca e monopilota.
Rischiamo di non fare più collegamenti fra di noi.
No,
questo
ma
passo.
Noi ti chiamiamo lo stesso, figurati. Non c'è problema, però insomma.
No, ma è una battuta.
Lo sport si alimenta dei dualismi,
assolutamente. Se non ci fossero i dualismi, e ciao sport, diventa una fotocopia, come ha detto Carlo. Ma guarda, io aspetto ancora il Qatar, perché può darsi che in Qatar ci sia questo cambio di rotta da parte di Bagnaia. È un circuito a lui adatto, però deve vincere in Qatar. Se in Qatar vince, allora io ti dico, potrebbe essere più interessante. Magari il finale sarà quello di Marquez che vince, però sarebbe più interessante. Così no. Anche perché sai, tutti che hanno la moto 2024 vanno fortissimo, vedi di Gian Antonio, che secondo me è un buon outsider, un Gian Antonio a posto potrebbe darci grosse soddisfazioni, secondo me, e ci darai un'occhiata.
Oggi parte dalla prima fila in mezzo ai due Marquez. Ciao Carletto, grazie.
Ciao ragazzi, ci vediamo e ci sentiamo. Ciao a tutti.
Ci sentiamo, Gran Premio di Austin che parte alle 21 ora italiana. Inter che continua a imperversare nell'area di rigore dell'Udinese. Siamo negli ultimi secondi del primo tempo. Il parziale vede l'Inter in vantaggio per 2-0. i gol al 12° di Arnautovic, al 29° di Frattesi. Una manciata di minuti fa c'è stato la prima conclusione dell'Udinese verso la porta di Sommer. È stato un colpo di testa di Lucca da buona posizione, colpo di testa centrale che Sommer ha parato facilmente, ma occasione che potenzialmente poteva anche avere un certo interesse, un certo sviluppo. È stato però l'unico momento in cui l'Udinese è arrivato a tirare verso la porta dell'Inter, che adesso ha un calcio d'angolo sprecato male, il traversone di Di Marco, palla che finisce sul fondo. Saranno 2 minuti di recupero, da una 20ina di secondi è iniziato il primo dei 2 minuti di recupero. L'Inter è in vantaggio per 2-0 sull'Udinese. Ci fermiamo, il tennis e poi anche il finale di questo primo tempo di San Siro.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, finito il primo tempo a San Siro, l'Inter va a riposo in vantaggio per 2-0 sull'Udinese, Arnautovic e Frattesi. Inter in questo momento a più 6 sul Napoli. Questa sera alle 21 c'è un po' di traffico, perché da un quarto d'ora sarà iniziato Napoli-Milan. Come detto, ci sarà la MotoGP da Austin in Texas e ci sarà anche a Miami la finale del Master 1000 tra Djokovic e Mensik. Vincenzo Martucci, ciao.
Buongiorno a voi.
Vincenzo, ciao.
È la grande notte della caccia al 100 da parte di Djokovic, 100 titoli ATP.
Sì, che poi possiamo vederla in tanti modi, no? Questa finale. Anche, potremmo anche pensare al canto del cigno, volendo, perché poi il campione, il numero uno, il padrone di casa, il grande escluso Sinner tornerà, e quando poi tornerà la festa sarà finita anche per Djokovic, magari. Ecco, possiamo vederla in tanti modi, ci sono molti che ovviamente, giustamente, io sono fra quelli, si inchinano davanti a un personaggio che comunque a 37 anni riesce ancora ad essere protagonista, altri che magari dicono è un caso, io per esempio non posso citare purtroppo la persona, ma una persona che lo conosce molto molto bene da Miami mi ha detto è un Djokovic al 60%, 6-0, ma gli basta, perché con quelli che ci sono adesso, fra discontinui, impauriti, feriti, incapaci di reggere la pressione, guardiamo cosa sta succedendo, insomma, non ce n'è uno.
Si sono squagliati tutti, cioè, l'assenza di Sinner ha fatto più male agli avversari che a lui.
Sì, certo. Bravo. Poi ripeto, tanto di cappello a un campione di 37 anni che ha già vinto tutto e che ancora è lì. Ora, obiettivamente, quello che dobbiamo dire è una cosa: è un campione che è ferito, infortunato, si è rimesso a lavorare sodo fisicamente soprattutto per tornare competitivo, e sta facendo vedere delle cose straordinarie tecnicamente, perché contro l'ultimo avversario ha avuto l'87% di risultato con la prima palla di servizio. Ora, questo vuol dire che è un giocatore ancora in evoluzione, è un giocatore integro, è un giocatore che è un giocatore esemplare, ecco.
Carlo?
Ma guarda, Vincenzo, no, ma allora magari sarà anche al 60% Djokovic adesso, però secondo me lui, che sta prendendo l'elisir dell'eterna giovinezza, leggo, con varie procedure fisiche di allenamento eccetera eccetera, io credo che alla sua età abbia messo nel mirino determinati obiettivi che non sono il torneo di Miami, e io credo che, conoscendo Djokovic e il suo orgoglio, quando arriverà agli appuntamenti che ha messo nel mirino, che è facile capire quali sono, i quattro slam e la Coppa Davis, ha detto lui, ecco, lì vedremo un Djokovic ben al di sopra del 60%. L'altro giorno dicevamo anche che questo periodo di riposo forzato ha fatto bene, pare stia facendo molto bene a Sinner e probabilmente ha fatto male a tutti gli altri.
Beh sì, è sicuramente così. Ora, questa ha dimostrato, proprio con la sua assenza, a quelli che non avevano capito bene quale fosse la sua forza, che Sinner è l'unico veramente in grado di tenere il ritmo dei Fab Four, sia come qualità sia come continuità. Gli altri non sono in grado, Zverev per motivi secondo me anche fisici, perché non dimentichiamo che questo ragazzo ha diabete, non dimentichiamo che è alto quasi 2 metri, non dimentichiamo il gravissimo infortunio che ha avuto la caviglia è molto molto importante per un tennista, figurarsi per un non atleta come lui, nel senso di uno che si è allenato poco. Alcaraz addirittura adesso, come io avevo pronosticato, non per prendermi dei meriti, ma insomma si capiva che c'era qualcosa che non andava anche in quel senso, il prossimo torneo sarà seguito non già da Ferrero, che rimane il capo cordata, il capo scuola eccetera, ma da un altro giocatore spagnolo, quindi cominciano a crearsi delle crepe nella non solo nella psiche ma anche nella gestione tattica tecnica del giocatore, che è un fenomeno ma che però non è continuo. E poi abbiamo tutti gli altri che sono uno più difettoso dell'altro, guardate Fritz, sembrava lanciatissimo, boom, e va a sbattere contro Menzik da parte sua, grande potenza, grande servizio, sì, ma il giorno che non gli entra il servizio o che trova, come purtroppo succederà, una risposta come quella di Djokovic, vediamo che succede. E ancora Shelton, guardate Shelton, grandi progressi anche lui, non è solo servizio, boom, e va per aria anche lui, cioè veramente, ecco, con la sua assenza Sinner ha dimostrato ancora di più quanto è forte.
Sì, ha evidenziato anche tutti i limiti degli altri. Mi dai la pagella della settimana, delle 2 settimane di Berrettini?
Allora, io Berrettini sono convinto che è il miglior Berrettini che abbiamo mai visto, perché fisicamente e mentalmente ha fatto quel salto di qualità fondamentale che ha fatto con la maturità. Non era certo colpa di Santo Padre, che è un'ottima persona e un ottimo allenatore, ma era con virgolette responsabilità del giocatore, che probabilmente adesso, che non è più giovane, che sa che queste sono le ultime cartucce che si deve sparare e che ha preso coscienza piena di sé, si sta allenando in un altro modo, forse ha trovato anche la quadra con questo allenatore diverso, non papà ma compagno, quindi il miglior Berrettini di sempre, che si andrà bene sulla terra, ripeto, si andrà bene sulla terra, non benissimo, gli basta andare bene sulla terra, secondo me sarà uno dei clienti più pericolosi poi subito dopo sull'erba. Quindi pagella, io direi, per quanto riguarda Miami, un bell'8.
Ampia promozione. Grazie Vincenzo, ciao, grazie.
Ciao, arrivederci.
Ciao. Ciao, grazie a Vincenzo Martucci. Allora, noi ci fermiamo qui, ricordando che l'Inter è andata al riposo a San Siro in vantaggio per 2-0 sull'Udinese, i gol di Arnautovic e Frattesi, in questa domenica in cui Inzaghi ha dovuto, un po' per scelta e molto perché è forzato, fare turnover, anche pensando al derby, a quello che arriverà dopo. Il primo tempo gli ha restituito il gol di 2 panchinari, Arnautovic e Frattesi. E vi ricordiamo anche che tutto il resto di questa domenica ancora ricchissima di sport vi verrà raccontata all'interno di GR24, il secondo tempo di Inter Udinese, dalle 20.45 Napoli-Milan, dalle 21 la MotoGP di Austin in Texas con il Gran Premio e dalle 21 anche da Miami la finale del torneo tra Djokovic e Menzik. Questo è. Ciao Carlo, grazie.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Ciao, grazie a Carlo Genta. Io ringrazio anche Aldo Gironda, Veraldi, Michele Lasserra in redazione, Carlo Salvatore ed Anna Elena Riva in regia. Domani dopo il GR delle 14 torna Tutti Convocati, mentre con me l'appuntamento è domenica prossima dalle 17, Tutti Convocati Weekend. Ciao.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.